Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: «Non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo». Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto».
L'attività pubblica di Gesù è conclusa. Ciò viene annunciato ai discepoli in forma solenne. Perciò il verbo del testo originale greco, o idate, non va tradotto con l'indicativo «voi sapete», ma con l'imperativo «sappiate». Ciò che devono sapere non è semplicemente che avvicina la Pasqua, ma che si tratta di una Pasqua particolare, nella quale Gesù è consegnato dal Padre per essere crocifisso. La Pasqua assume un senso nuovo. Gesù non si presenta come servo di Yahweh che va verso la morte e la sconfitta, ma come figlio dell'uomo, che è il plenipotenziario di Dio, e come il Cristo risorto e glorioso. Gesù non è stato vinto da nessuno, al contrario, ha valorizzato e inserito nel progetto di salvezza del Padre amici e avversari. La croce rappresenta una sconfitta e un'umiliazione se è imposta dagli altri, non quando è voluta dal Padre e scelta liberamente dal Figlio. Gesù muore vittima del suo amore per il Padre e per l'umanità, non come vittima della collera del Padre assetato di sangue versato come riparazione delle offese fatte al suo onore e dei suoi diritti lesi. All'inizio del racconto della Passione, Matteo presenta una combinazione della volontà di Gesù di compiere il proprio cammino e della volontà dei capi giudei di eliminarlo. Si intrecciano l'elemento divino e l'elemento umano, la conduzione divina e la colpa umana. Gesù è pronto a compiere la sua Pasqua. I sommi sacerdoti e gli anziani del popolo rappresentano il potere religioso, politico ed economico. A loro Marco, nel capitolo 14, verso 1, aggiunge gli scribi, che rappresentano il potere culturale a loro servizio. La brama di avere, di potere e di apparire sono le tre maschere del male del mondo, che sono in ciascuno di noi. La loro violenza sarà portata su di sé da Gesù, che non possiede nulla e non domina nessuno, ma dà tutto e libera tutti. Questi capi del popolo vogliono impadronirsi di Gesù. Impadronirsi è la radice del male. La vita è dono. Impadronirsi è ucciderla. In questa Pasqua, mentre noi mettiamo le mani su Gesù e gli rubiamo la vita, lui si mette nelle nostre mani e ce la consegna. La scena dell'unzione si svolge a Betania, che significa casa della povertà. Una donna ci introduce nella passione e il suo gesto viene interpretato da Gesù stesso come un'anticipazione della sua sepoltura. In quest'ultima sezione del Vangelo le donne hanno un'importanza molto rilevante. Sono presenti alla sepoltura di Gesù e ricevono da lui la missione di annunciare ai discepoli la sua risurrezione. Matteo ci presenta i discepoli che si sdegnano per il gesto compiuto dalla donna. Mosè chiedeva a Israele che non vi fossero più poveri in mezzo ad esso, pur prevedendo che essi non sarebbero mai scomparsi dal paese e che ci sarebbe sempre stato bisogno di soccorrerli. Gesù vuole mostrare tutto il senso di queste parole nella situazione concreta della sua persona. Egli approva il gesto della donna verso di lui, il povero che va verso la povertà totale che è la morte. Ma i discepoli sono più attenti al denaro che a Cristo e ai poveri. Essi pensano al comprare e al vendere. Sono ancora nell'economia del possesso, non in quella del dono. La domanda «perché questo spreco?» è la stessa che ci facciamo tutti davanti alla croce. Chi non accetta questo spreco non capisce il Vangelo. L'amore è spreco, gratuito e totale, fino al dono totale di sé. Dio è amore. Questo spreco è la rivelazione di Dio nella sua essenza e la realizzazione piena dell'uomo a sua immagine e somiglianza. La via più diretta verso i poveri passa attraverso Gesù, perché, incontrando Lui, ognuno è rinviato ai poveri con i quali Cristo si identifica. L'azione caritativa, la giustizia economica e politica devono essere accoglienza autentica del povero, che è Gesù, e dei suoi criteri di valutazione. Spesso, in nome dei poveri, si riempiono le tasche ai ricchi, dentro e fuori della comunità cristiana.
Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» gli rispose. Tu l'hai detto.
Giuda, non avendo potuto intascare i soldi del prezzo dell'unguento, ha rimediato alla meglio vendendo Gesù al prezzo di uno schiavo, 30 denari. Pessimo commerciante. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, verso 6, capitolo 6, verso 10. L'indeterminatezza dell'indicazione «andate in città da un tale» è voluta certamente da Gesù per non fornire indicazioni al traditore prima del tempo stabilito. È anzitutto nella comunità dei discepoli che si gioca la passione di Gesù. È là che viene consegnato e che egli consegna se stesso, donando il suo corpo e il suo sangue. All'annuncio del tradimento da parte di uno di loro, i discepoli si addolorano profondamente. Ognuno è toccato da questo annuncio, perché ognuno si sente capace di tradire, come lo evidenzia la loro domanda: «Sono forse io, Signore?» Ripresa come eco da Giuda, con una variante significativa: «Rabbì, sono forse io?» Per gli 11 discepoli Gesù è il Signore, per Giuda è un semplice maestro di dottrina. A Giuda Gesù risponde come risponderà al sommo sacerdote e al governatore Pilato: «Tu l'hai detto». È l'uomo, infatti, che giudica se stesso attraverso il suo rapporto con il Cristo. «Poiché in base alle tue parole sarai giudicato, e in base alle tue parole sarai condannato». Confrontare Matteo, capitolo 12, verso 37. La lamentazione di Gesù su Giuda non è una profezia sulla dannazione finale del traditore, ma un invito a ciascuno a esaminare la propria coscienza. Noi tutti, così come siamo, potremmo inserire nel Vangelo il nostro nome al posto di quello di Giuda, ha scritto Jason Green.
Allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi.
A questa comunità di traditori Gesù consegna se stesso in un atto supremo d'amore, da loro il suo corpo come cibo e il suo sangue come bevanda. Questa cena è l'ultimo pasto terreno di Gesù con i dodici nel Vangelo di Matteo, al termine della cena da loro appuntamento per il banchetto eterno nel regno del Padre suo. Gesù compie una variante al rito ebraico e accompagna il gesto con parole diverse da quelle abituali, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Non si tratta di una partecipazione facoltativa, ma obbligatoria. In questa cena, come nella cena pasquale ebraica, non si può rimanere semplici spettatori, ma occorre sentirsi direttamente coinvolti. Mangiare la Pasqua è fare proprio il messaggio e il programma di liberazione che essa commemora. Coloro che vi prendono parte non assistono al racconto della liberazione dei padri, ma vedono realizzarsi la propria. Gamaliel illustrava il senso della cena giudaica con queste parole: «In ogni generazione l'uomo è obbligato a considerare se stesso, come se fosse tratto dall'Egitto. Perciò è detto: è a causa di quanto ha fatto il Signore per me quando sono uscito dall'Egitto». Perciò siamo obbligati a ringraziare, a lodare colui che ai nostri padri e a noi ha fatto queste meraviglie, colui che dalla schiavitù ci ha tratti alla libertà, dai dispiaceri alla gioia, dalla mestizia alla festa, dal buio a una grande luce e dalla schiavitù alla liberazione. Perciò intoniamo davanti a Lui: «Alleluia». Il pane spezzato che Gesù offre simboleggia il suo corpo, lasciato lacerare dai suoi nemici per non aver voluto recedere dalla volontà del Padre. Cibarsene significa fare propria la causa per cui moriva, spezzare come Lui la propria vita per il bene di tutti. La cena pasquale si concludeva riempiendo un'ultima coppa di vino, su cui si pronunciavano le parole di rito. Anche in questo caso Gesù le sostituisce con una sua formula: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati». Anche qui troviamo un comando parallelo a quello ricordato a proposito del pane: «Bevetene tutti». Il vino che Gesù presenta richiama il sangue che avrebbe versato sulla croce. Se i discepoli ricevono il comando di berne, vuol dire che devono essere capaci di versare il proprio sangue per lo stesso scopo. Il comando di mangiare e di bere comporta la partecipazione a una cena in cui i convitati sono messi a confronto con l'esperienza della morte in croce di Gesù, non per appropriarsene semplicemente i frutti di salvezza, ma per misurarsi con il suo coraggio, con la sua carica di amore per gli altri. Gesù non ha dato un pezzo di pane agli uomini, ma tutto se stesso, la sua vita, e chiede ai suoi discepoli di fare altrettanto. La frase «sangue dell'alleanza» richiama le parole con cui Mosè accompagnava l'aspersione dell'altare e dei dodici cippi mediante il sangue delle vittime immolate, per sancire il patto con Dio. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. Confrontare Esodo capitolo 24 verso 8. Invece che il sangue dei capri e dei giovenchi, il nuovo patto è stato concluso col sangue di Cristo, per mezzo del quale gli uomini hanno riacquistato l'amicizia con Dio. L'accenno alle moltitudini ricorda l'azione del servo di Dio che dà la vita per tutti. Il patto nel sangue di Cristo supera e sostituisce il patto antico perché è universale. Infatti l'espressione per molti equivale a per tutti, all'universalità dei popoli. La partecipazione alla cena eucaristica conferisce ai partecipanti la comunione personale con il Cristo. Li accoglie nel suo patto stipulato nella sua morte e consente loro di godere i frutti di salvezza, tra i quali è ricordata anzitutto la remissione dei peccati. Il cristiano ha pace nel perdono di Dio quando per lui il passato non è il ricordo di quanto ha peccato, ma di quanto gli è stato perdonato. La prospettiva escatologica ultraterrena è fornita soprattutto dalle parole: «Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio», in cui si esprime la personale speranza nel futuro e la certezza della risurrezione di Gesù. Egli annuncia che questo è l'ultimo pasto che consuma con i suoi discepoli, ma che attende il banchetto del tempo della salvezza, al quale egli stesso prenderà parte, di nuovo, insieme con i discepoli presenti. In quanto figlio, egli attende il compimento nel regno del Padre suo. La cena eucaristica è orientata a questo banchetto eterno e lo anticipa. La comunione che nella Pasqua attuale unisce i discepoli a Gesù raggiungerà la sua forma definitiva quando egli siederà di nuovo e per sempre a mensa con loro. Il canto di lode conclusivo era costituito in occasione della cena pasquale dalla recita del piccolo Hallel, che constava del Salmo 114 o dei Salmi 115-118.
Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli.
La comunità dei discepoli non può vivere senza la presenza di Gesù in essa. Sta scritto: «Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge». Ma questa comunità deve fare l'esperienza dello scandalo, del rinnegamento, del tradimento, della dispersione, per comprendere che solo Gesù è colui che le raduna. Tutti i discepoli passeranno attraverso questa esperienza, compreso Pietro. Tutto ciò che accade è in rapporto con la volontà del Padre e Gesù chiede, come ci ha insegnato nel Padre nostro, che accada. Matteo mette in risalto l'adempimento delle scritture, avviato nel verso 31, con la citazione di Zaccaria, capitolo 13, verso 7. Gesù si è preoccupato di avvertire i suoi che erano coinvolti nel suo destino. Non si tratta più della defezione di uno, ma di tutti. Sono i suoi discepoli più intimi, i suoi fedelissimi che l'abbandonano. Essi si vergognano di essere stati con lui e di aver creduto alle sue parole. Egli è un messia che non ha convinto neanche i suoi amici e che non avrebbe riscosso molta credibilità, neppure nei secoli futuri. l'espressione di Gesù: «In verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte», sottolinea il rinnegamento totale che Pietro farà di Cristo. Ma Pietro non è Giuda, è sincero col Signore e le sue ripetute parole di fedeltà sono convinte. Ma egli non conosce se stesso quanto lo conosce Gesù. Prevede la possibilità del martirio e crede di essere capace di affrontarlo con le proprie forze. Ma la forza del martirio scaturisce solo da Dio. Il coro dei discepoli concorda nell'esprimere questa errata fiducia in sé. La comunità apostolica si ricomporrà dopo la morte di Cristo. Gesù dà ai suoi un nuovo appuntamento terrestre, dopo quello che aveva dato loro nel regno del Padre. Il Signore risorto tornerà in Galilea, sui luoghi del suo ministero pubblico, come per convalidare con la sua nuova presenza la sua precedente predicazione. Dopo lo smarrimento provocato dal dramma del Calvario, i discepoli hanno ritrovato Cristo e il suo messaggio in questo ritiro in Galilea.
Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Gesù raggiunge il Getsemani, che è un podere sul Monte degli Ulivi. La probabile derivazione del termine, che significa torchio per l'olio, rimanda alle piantagioni di ulivi esistenti a quel tempo. Il Cristo, che si avvia verso la sofferenza, non è presentato come un eroe. Un falso eroismo è del tutto estraneo alla passione di Cristo. Manca pure l'immagine del martire gioioso, quale si può trovare nella letteratura giudaica. Gesù, nella sua sofferenza, si dimostra umano. Non è detto ancora quale sia per Gesù il motivo di questa tristezza mortale. Egli comanda ai discepoli di restare e di pregare con lui. Gesù è presentato come modello dei cristiani. Egli prega e vigila incessantemente. Comprende il proprio destino e lo accetta in obbedienza al Padre. Con la preghiera si immedesima con la volontà del Padre. I discepoli devono vivere in comunione con Lui anche in quest'ora di prova. La loro debolezza non viene nascosta, ma ci è presentata come insegnamento. I cristiani vengono meno al Vangelo perché non vigilano e non pregano. La comunione di Gesù con i discepoli, destinata a realizzarsi compiutamente in una comunione eterna, deve dare buona prova di sé, prima nella comunione della sofferenza. Gesù è il modello, il suo cammino è anche il cammino del discepolo. La volontà del Padre non è alienante, ma esige che andiamo fino in fondo a noi stessi, che realizziamo totalmente la nostra vocazione. Anche il discepolo potrà dire: «Padre, sia fatta la tua volontà», se sarà disposto a lasciarsi condurre attraverso l'abisso dell'angoscia e della tristezza, là dove la volontà del Padre ha condotto Gesù. Simon Kierkegaard ha scritto: «Se si toglie il terrore all'eternità, la sequela di Cristo diventa in fondo una fantasticheria. Infatti, soltanto questa serietà dell'eternità può impegnare e anche indurre l'uomo a osare e ad assumersi la sua responsabilità con tanta decisione da passare all'azione». In un altro passo Kierkegaard afferma che la sequela non può essere comandata, ma sorge dalla comprensione di ciò che Cristo ha fatto per me. Il Cristo che ha paura è un sì alla vita, perché egli dimostra che il destino di morte va contro la destinazione e la volontà di vita dell'uomo. Il destino di morte è strettamente collegato con il peccato che Gesù prende su di sé.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo!» Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!» e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui?» Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
In questa circostanza i discepoli fanno qualcosa, ma qualcosa di sbagliato. A chi vuole usare la violenza, Gesù comanda di desistere. Nell'Antico Testamento Dio aveva detto: «Della vita dell'uomo chiedo conto a ciascuno dei suoi fratelli». Chi versa sangue umano, il suo sangue sarà sparso dall'uomo, poiché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. Nel Nuovo Testamento Gesù ha insegnato: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne due con lui. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Gesù è indifeso solo perché rinuncia volontariamente alla sua potenza. Più di 12 legioni di angeli. La comunità cristiana respinge la guerra come strumento per far trionfare la causa di Dio, anche se avessi mezzi. Essa è pronta piuttosto a sopportare umiliazioni e condanne a morte, come ha detto e ha fatto Gesù. Il richiamo alle più di 12 legioni di angeli che Gesù potrebbe chiedere al Padre ci conferma la scelta di Gesù, che rifiuta risolutamente i falsi messianismi, come all'inizio del suo ministero. Rifiuta la spada degli zeloti e le armate celesti escatologiche dei cumraniani, come aveva rifiutato di apparire sul sagrato del Tempio portato dagli angeli. Per entrare nel regno del Padre occorre passare attraverso la realtà della morte. Gesù si lascia arrestare. E tutti i discepoli lo abbandonano e fuggono, in una radicale solitudine. La sua libertà può comunicare con la volontà del Padre. Merita un'attenzione particolare il messaggio di pace di questo brano. Rinunciando a difendersi, Gesù interrompe la progressione della violenza, mettendo in pratica egli stesso il comandamento che aveva dato a noi. Io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Normalmente la violenza genera controviolenza e così di seguito, fino a quando la catastrofe diventa inevitabile. L'interruzione della violenza vuol far cambiare idea all'avversario e indurlo alla riconciliazione. Ma l'esempio di Gesù dimostra che spesso l'avversario non cambia idea e che i non violenti devono fare i conti con la possibilità di soccombere. Ci libera dal male non chi lo fa, ma chi lo prende su di sé e lo porta via senza farlo.
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono. Sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni, finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni!» Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio!» «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia! Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte!» Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo!» Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici!» Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno!» Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo!» Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero! Anche tu sei uno di loro! Infatti, il tuo accento ti tradisce!» Allora egli cominciò a imprecare, a giurare: «Non conosco quell'uomo!» E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte. Lo volevano morto ad ogni costo. Gesù taceva. Si adempiva la profezia di Isaia 53:7. Malmenato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Ma quando il sommo sacerdote prende Dio per testimone e scongiura Gesù di rivelare la sua identità di Cristo, figlio di Dio, egli risponde come a Giuda: «Tu l'hai detto». È una risposta evasiva che rinvia il sommo sacerdote alla sua coscienza e aggiunge: «D'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo». Mettendo insieme il primo verso del Salmo 110 e Daniele 7:13, Gesù afferma la sua divinità in modo tale che il sommo sacerdote Crita ha bestemmiato. Gli sputi, gli schiaffi, le bastonature e le umiliazioni che Gesù subisce per aver dichiarato la verità ci richiamano la profezia del servo di Dio sofferente. «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Con oppressione e ingiustizia ed ingiusta sentenza fu tolto di mezzo». Pietro, che a Cesarea di Filippo aveva riconosciuto in Gesù il Cristo, il figlio del Dio vivente, non riconosce più quest'uomo. Per 3 volte nega. Notiamo il crescendo. La prima volta nega davanti a tutti e dice: «Non capisco che cosa tu voglia dire». La seconda nega di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». La terza impreca e giura: «Non conosco quell'uomo». Gesù testimonia la sua identità fino alle estreme conseguenze. Pietro nega di conoscere non solo la sua identità di Cristo, figlio del Dio vivente, ma anche di semplice uomo: «Non conosco quell'uomo». Gesù aveva detto: «Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Ma il rinnegamento di Pietro non è definitivo. Lascia l'occasione del peccato uscendo fuori e manifesta il suo stato d'animo, pentimento, delusione, umiliazione, forse anche rabbia, con il solo linguaggio che dice tutto senza specificare nulla. Il pianto. Questo brano ci presenta il fallimento dell'uomo e la grazia di Dio. La caduta di Pietro non è fortuita, è necessaria alla sua salvezza. Deve morire alla sua giustizia di uomo per vivere della giustificazione di Dio. Se non avesse rinnegato il Signore, avrebbe potuto pensare che il Signore è fedele perché Lui gli è fedele. Non avrebbe conosciuto la fedeltà di Dio senza limiti. Se fosse morto per Cristo, avrebbe sempre pensato che la salvezza è sacrificare la vita e non riceverla in dono da un Dio che ama e dona la vita per Lui. Gli resterebbe ancora nascosto il mistero profondo di Dio e dell'uomo. Dio è amore senza limite e l'uomo è infinitamente amato da Lui. In Pietro avviene il difficile passaggio dalla legge al Vangelo. Muore in lui l'uomo religioso che cerca la propria perfezione fino al sacrificio supremo di sé. E nasce l'uomo nuovo che vive dell'amore del suo Signore e muore per lui peccatore. Questa è la buona notizia. Siamo salvati per grazia. La salvezza, infatti, è l'amore. E l'amore o è gratuito o non è amore.